Lamech disse alle mogli, Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77 volte. Poi si può vedere la cosa, ma volevo solo dire che il testo, parlando della discendenza di Caino, sottolinea in modo particolare la figura di Lamech. E quello che caratterizza questo personaggio, volutamente, è l'eccesso. Innanzitutto si dice che si prese 2 mogli. Avevamo visto nel progetto di Dio, c'era i 2, saranno una carne sola, cioè una vita in comune insieme. E qui adesso si prese 2 mogli. Innanzitutto il verbo si prese, che è significativo un po' del possesso, del prendere. Nel matrimonio qualche tempo fa sapete che hanno cambiato la formula, non è più io prendo te ma io accolgo te. Qualche volta anche le parole hanno una loro importanza. Quindi si prese questo atteggiamento che avevamo già visto in Adamo, e poi 2 mogli, che così deve esaltare un po' la sua forza e la sua virilità. Se poi passiamo a considerare le parole che Lamech dice alle 2 mogli, vediamo che anche qui l'eccesso è nella reazione di fronte a un male o a un torto subito, ed è una reazione spropositata. Già Caino era vendicato 7 volte. Ricordate che abbiamo interpretato il segno di Caino come il segno della vendetta che crea una paura nell'avversario, quindi non ti tocco ma perché ha paura poi della ritorsione. Adesso 77 volte, cioè una maniera spropositata. Vi ricorda qualche cosa questa espressione? Di Gesù, che rovescia la logica. Quante volte devo perdonare? 77 volte 7, Matteo 18, l'avete anche lì nel riferimento. Quindi se uno mi pesta un piede, io gli spacco una gamba. E parlavamo prima con qualcuno, si vede nei fatti, c'è un gesto bestiale per cui ammazza 1500 dei tuoi e tu ne ammazzi 15.000 dei suoi. Non c'è proporzione, è impossibile. O in qualche modo tu rinunci a un risarcimento, chiamiamolo così, parte dell'altro, oppure vai sempre oltre, non c'è equilibrio. In ogni caso, qui viene indicata la crescita esponenziale della violenza. Poi anche tra i discendenti, abbiamo visto questo, c'è quello fabbro che inventa, per così dire, lavora il rame e il ferro. È un'osservazione che potrebbe sembrare banale, è stato un progresso certo per l'umanità questa scoperta, ma questo ha portato anche alla possibilità di avere delle armi più efficaci e più aggressive. Prima il periodo del rame e poi del ferro, e quindi anche questo sappiamo che non è una cosa da poco. Adesso noi guardiamo, e quindi possiamo distribuire il foglio, il racconto del diluvio, il capitolo 6, una prima parte, un inizio. Siccome anche qui il testo, insomma, è piuttosto, non dico complicato, ma impegnativo, allora ho preferito essere piuttosto abbondante in quello che ho scritto, così possiamo seguire, anche perché poi ho messo il testo con una certa attenzione. Avete tutti? No. E tu ce l'hai? Sì. Ecco, tu ce l'hai? No. Oh, bella sciura! Fai girare, non fare, cioè non farci, non fare girare, ma fai girare i fogli. Perché ecco che un po' la volta via bene, siamo quasi a capo, noi diamo a qualche a lui che li tiene, grazie, tieni. Allora, il racconto del diluvio è molto lungo, come vedete va praticamente dal versetto 5 del capitolo 6 fino al 9 avanzato. Non stiamo qui adesso a fare riflessioni su come si è formato, quali tradizioni ci sono state, lo prendiamo così per buono. Riprende un motivo presente nel patrimonio culturale dell'Oriente. Soprattutto in Mesopotamia c'erano questi racconti legati al diluvio, ma lo interpreta alla luce della fede nel Dio dell'Esodo. Questo è già interessante, no? Perché Israele, ma poi anche la Chiesa nella sua tradizione, ha sempre preso anche dalla cultura in cui si trovava, però l'ha preso anche criticamente, lo ha preso anche reinterpretandolo alla luce della fede. Israele nella fede soprattutto nel Dio dell'Esodo, e noi naturalmente in Gesù Cristo. Ma questo è interessante, tra l'altro oggi è San Clemente, mi pare, no? Detto tra parentesi, Papa Clemente, non so se voi a Roma avete visitato la chiesa di San Clemente. Ah, bello, bellissimo, perché è caratteristica e molti non lo sanno, si trova più o meno tra il San Giovanni il Laterano e il Colosseo, ma fuori non è che poi appaia molto. Io non mi ricordo adesso bene le date, comunque quando si entra dentro credo che sia del XIII secolo, ecco, entri dentro e c'è questa basilica del XIII, scendi sotto e ce n'è una dell'VIII credo, scendi sotto ce n'è un'altra ancora più antica, scendi sotto e c'è un muro romano, di una casa romana, e c'è il Mitreo. Sapete il culto di questa divinità orientale che avevano portato i legionari a Roma, che era il culto del sole, perché c'è una specie di apertura, si vede ancora, cioè, impressionante. Comunque, a parte il fatto che questo è significativo, ma quello che voglio dire è interessante, che costruiscano la basilica già sopra Mitre, ma non per schiacciare quell'altro, ma per assumere questa ricerca della verità di Dio, del senso dell'esistenza, e diciamo così integrandola con la fede in Cristo. Mi sembra interessante come cosa. Va bene. Allora, qui ripetiamo una cosa che abbiamo già detto per gli altri racconti: non siamo di fronte a un resoconto cronachistico di una calamità avvenuta sulla terra tanto tempo fa. Evidentemente non è cronaca, non è che sta facendo il resoconto. Ciò che il testo intende trasmettere è una visione teologica della storia, cioè parla della relazione tra Dio e l'umanità. E lo dico subito, poi lo vedremo, evidenzia la necessità di un cambiamento radicale dell'umanità stessa, il che implica la necessità di un nuovo intervento creatore da parte di Dio. Il diluvio è come dire che deve essere ricreata l'umanità, si potrebbe dire che deve morire per risorgere. Butto già lì alcune cose, perché per esempio la prima lettera di Pietro interpreterà il battesimo come il diluvio. Quindi c'è una esigenza di un cambiamento profondo, radicale, una nuova nascita, una nuova creazione, e quindi si suppone un intervento nuovo da parte di Dio. Questo emerge già dalla pericope, dal brano iniziale, quello del capitolo 6, 5, 22, praticamente arriva al capitolo 6, insomma, dal 205. Viene descritta la terra prima del diluvio. Qui sotto ho rimesso il testo mettendo in evidenza i termini che ritornano e evidenziandoli secondo caratteri diversi. Poi dopo cercheremo di ragionare su questo, ma è sempre importante, quando si legge un testo della Bibbia, fare attenzione alle parole ripetute oppure parole sinonime che, su cui c'è l'insistenza del testo. Quando andavamo a scuola da piccoli ci dicevano: ma cambia, non ripetere sempre le stesse parole. Non so se vi ricordate. Sì. Ecco, ma quello vale lì, ma non vale qua. Se tu qua, quando traducono qualche volta cambiano, ma non va bene, perché non ti aiutano a vedere l'insistenza del testo. Quindi è un po' più letterale la traduzione. Allora leggo intanto. Il Signore vide che la malvagità di Adam, che è l'essere umano, quindi qui Adam non è semplicemente il maschio, è ogni persona. La malvagità di Adam era grande sulla terra e che ogni intimo intento del suo cuore non era altro che male sempre. Quindi vedete, è una lettura che non è un episodio, qualcosa di continuo, di strutturale, che nasce dall'interno. E il Signore si pentì di avere fatto Adam sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: cancellerò dalla faccia della terra Adam che ho creato, e con Adam anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti. Qui viene fuori quella solidarietà tra l'essere umano e il mondo animale di cui avevamo parlato vedendo il racconto della creazione. Quindi adesso non sto a ripetere. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Ma la terra era corrotta. Qui c'è un verbo ebraico che ritorna altre volte con 2 significati, come vedremo. La terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio vide la terra ed ecco essa era corrotta, perché ogni carne aveva corrotto la sua condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni carne, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò, è lo stesso verbo del corrompere, insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso. Poi non ho riportato i versetti 14b-16 perché c'è semplicemente la descrizione di come deve essere fatta l'arca. Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è soffio di vita, quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu con i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive di ogni carne, introdurrai nell'arca 2 di ogni specie per conservarli in vita con te. Poi 20-21 c'è la specificazione degli animali, anche i 2 leocorni. E poi finalmente Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato. Così fece. Il testo, allora la prima cosa che osserviamo, presenta la terra immersa in una condizione non più sostenibile. Subito infatti si dice che il male, radicato nel profondo del cuore umano, nel luogo nascosto dove nascono le decisioni, si è riversato sulla terra invadendola. Nei versetti 11-13 abbiamo visto che si dice la stessa cosa dicendo che la terra è piena di violenza. Quindi la misura è colma. La violenza scatenata dalla cupidigia, Caino, si moltiplica in un crescendo impressionante, Lamec, fino ad arrivare a occupare interamente il mondo. Innesca un processo di corruzione della vita che porta alla sua distruzione. Innanzitutto facciamo un rilievo. Il testo lascia intendere che il vero male, che contrasta con il disegno di Dio descritto in Genesi 1-2, è la violenza. E qui nella Genesi, anche Ezechiele e altri profeti, Ma cos'è il peccato? Cos'è il male? Cos'è che contrasta Dio? Cos'è che fa soffrire Dio? La violenza. E questo è in linea con la predicazione profetica in cui la violenza è ripetutamente denunciata come il peccato fondamentale che inquina la storia. Qui ho messo qualche esempio, Amos, Geremia e l'inizio di Abacuc. Andatelo a vedere l'inizio di Abacuc, che dice: Signore, io grido violenza e non ascolti, spargimento di sangue e non rispondi. Allora la domanda viene: perché allora il diluvio? Che già un po' si capisce. La prima reazione di Dio di fronte alla malvagità dilagante è descritta in termini antropomorfi e ha lo scopo di chiarire come egli non sia affatto impassibile. È coinvolto in ciò che succede nella storia. Il cuore malvagio dell'uomo addolora il cuore di Dio. Abbiamo visto che c'è questo gioco. Egli soffre constatando il fallimento della sua opera. Tale fallimento viene posto in risalto attraverso la messa a fuoco di un duplice contrasto. In Genesi 1,28 Dio aveva benedetto l'umanità dicendo: siate fecondi, riempite la terra. Ora deve riconoscere che la terra è piena, ma non di esseri viventi, ma di violenza. Un contrasto, riempite la terra, no? Ancora, in Genesi 1,31 Dio aveva attestato che quanto aveva creato era molto buono. Ricordate la conclusione della creazione? E vide ed era molto buono. Ora è costretto a prendere atto che tutto è corrotto. Il male mette in discussione Dio e il suo progetto. Dio, che non può assistere passivamente al dilagare della violenza, è spinto a intervenire. Il testo dice che egli si vede costretto a distruggere quanto ha chiamato all'esistenza. Una simile decisione ci lascia perplessi, abituati come siamo a rifarci all'immagine di un Dio di misericordia. Si deve ricordare che misericordia non significa facile indulgenza o dabbenaggine. E quella sigla lì a S cosa vorrà dire? Cosa vuol dire? Aggiornamenti sociali. Il riferimento a un articolo che avevo fatto proprio su questa faccenda qua. L'avevo fatto nel 2017 e questa è un'occasione per fare uno spot pubblicitario, perché sempre delle cose si interrompe e lo spot pubblicitario è: leggetela, fate un regalo per Natale, fate un regalo di abbonamento.
Tu prometti
che
scriverci su qualche volta
il numero, che dopo non c'è più scritto. No, come non c'è più scritto? Adesso quello della Via della Pace, pochi mesi fa, 2 o 3 mesi fa l'ho fatto. Poi ne ho mandato un altro, che però adesso la storia di Israele così non sanno se pubblicarlo o no. Insomma, c'è un attacco anche contro il Papa, esagerato. La scrittura, insistendo qui come in altri testi sulla necessità della distruzione, rimanda alla gravità della violenza e della corruzione dilaganti e ne evidenzia l'insopportabilità. Detto questo, non possiamo evitare di misurarci con l'interrogativo: la decisione di distruggere ogni carne, cioè ogni essere vivente, questo vuol dire, come si accorda con la definizione di Dio amante della vita, libro della Sapienza? Insomma, perché il diluvio? Anche se già qualche cosa l'avevamo detto. Allora, incominciamo ad andare avanti. Una prima risposta si ottiene prendendo in considerazione il verbo shahat, che ritorna 5 volte nel nostro testo, quello corrompere, distruggere. Riveste il significato base di corrompere. Fa riferimento al processo di progressiva degenerazione di una realtà fino al suo annientamento. Arriva così ad assumere il significato di distruggere. Se ora osserviamo il modo in cui sono articolate tra loro le ricorrenze di questo verbo, ricaviamo quanto segue. 2 volte il verbo è usato per segnalare la corruzione della terra, versetti 11 e 12a. ma la terra era corrotta davanti a Dio. E poi 12, Dio vide la terra ed ecco essa era corrotta. Quindi c'è da una parte questa sottolineatura di un processo di disgregazione, di degenerazione che è in atto. La terza volta rimanda alla ragione per cui il mondo sta andando in rovina. La causa è vista nella corruzione morale generalizzata, versetto 12b. Quindi vide che la terra è corrotta perché ogni carne, cioè ogni persona, no? aveva corrotto la sua condotta sulla terra. Questo è importante. Quindi il testo afferma che è l'orientamento del cuore e le scelte che ne scaturiscono a salvaguardare la terra o a spingerla verso il baratro. Anche qui c'è sempre una solidarietà. Comunque, se c'è la corruzione fuori nei rapporti è perché il cuore è corrotto. La corruzione degli animi corrompe il creato. Venendo alle ultime due ricorrenze, versetto 13 e versetto 17, che qui ha il significato di distruggere, quando Dio dice distruggerò ogni essere vivente, si nota che il verbo assume il significato di distruggere, mentre il soggetto di tale azione è Dio. Il senso di un tale intervento, che sembra sconcertante, si chiarifica alla luce del contesto immediato, costituito dall'uso del verbo fatto nei versetti precedenti. Ne risulta che Dio, decretando la fine di ogni carne, non fa altro che far emergere in tutta la sua forza dirompente quel processo di corruzione della vita che è innestato dal peccato della violenza dell'umanità corrotta, è già in atto nel mondo. Non è che Dio, per così dire, interviene dal di fuori. C'è qualcuno che sta arrivando.
Permesso, avanti. Scusate il disturbo, sono Alessandro, arrivando a prova. Io volevo chiedere, qualcuno di voi per caso ha parcheggiato davanti al cancello quello del campo da calcio? È una macchina piccolina grigia?
Sì, sono io, la sposto.
Posso chiedere di spostarla così apro il cancello perché tra poco arrivano gli allievi?
Assolutamente.
Sarà il delirio. Grazie, scusate, ma sono io che non ho aperto per te. Buona serata.
Grazie. Grazie.
Ecco, in pausa. Dunque, cosa stavo dicendo adesso qua?
Io non intervengo da di fuori.
Ecco, in fin dei conti, questo decreto di distruzione non è altro che un far apparire, come poi in maniera chiara e incontrovertibile, dove sta andando il mondo, cosa sta succedendo. Cioè, Dio interviene, per così dire, sottolineando la necessità che questo tipo di umanità qui muoia. Poi dopo vediamo come, insomma, che c'è qualche cosa che deve finire e ci deve essere una nuova nascita, poi una nuova creazione. La sentenza che Dio pronuncia contro il male non è qualcosa di aggiunto dall'esterno in modo arbitrario, è invece la conseguenza intrinseca al peccato che viene rivelata in modo incontrovertibile. Adesso allora un passo ulteriore importante. Una seconda considerazione di grande rilievo per rispondere all'interrogativo che ci siamo posti perché il diluvio nasce da una constatazione sorprendente e con un po' di pazienza la vediamo. A una lettura attenta del testo risulta come ciò che sta a cuore a Dio è di attuare una distruzione che sia nello stesso tempo creatrice. Cioè, detto un'umanità che muore perché ne venga creata una diversa. In altre parole, ai suoi occhi si tratta di operare un giudizio di condanna del male che contemporaneamente, qui manca qualche cosa, si riveli azione di salvezza. È necessario distruggere e salvare. E questa è la problematica che è sottesa al nostro capitolo 6, come risulta, adesso lo vediamo e leggendo poi gli esempi si chiarisce, Come risulta dalla triplice ricorrenza lungo il capitolo di coppie di affermazioni tra loro volutamente contraddittorie. Allora cominciamo a vedere la prima. In 6-7 Dio afferma: cancellerò dalla faccia della Adama, del suolo, Adam che ho creato. Ma subito dopo è detto che Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Ma come? Ma questo qua fa fuori tutti e poi ce n'è uno invece, è una prima contraddizione. No, fare attenzione, è un po' come quel giovanetto che segue Gesù, vi ricordate, al Getsemani, nell'orto? Dice tutti fuggirono. Un giovanetto lo presenta, come? Se sono scappati tutti? Probabilmente lì è una figura ideale del discepolo, ma adesso lasciamo stare. Ma è solo per dire che bisogna fare attenzione a questi giochi nel testo, perché il racconto vuole cercare di dire qualche cosa suscitando l'attenzione. Allora, ha detto che fa fuori tutti e poi Noè ha trovato grazia. Da una parte c'è la decisione drastica di eliminare l'intera umanità, nessuno escluso. Dall'altra parte c'è qualcuno che incontra il favore gratuito di Dio. Poi un'altra. In 6:13 Dio dice a Noè: è venuta per me la fine di ogni carne, di ogni vivente. Ecco, io li distruggerò. Nel versetto immediatamente seguente Dio ordina allo stesso Noè di fabbricarsi un'arca di legno. Quindi nel momento stesso in cui è decretata la distruzione di ogni carne, viene disposta la costruzione dell'arca che permetterà di salvare ogni carne, perché deve far entrare ogni carne. Infatti, se guardiamo il terzo punto, l'antinomia precedente, leggermente riformulata, ritorna ancora all'affermazione di Dio di voler distruggere ogni carne, si contrappone l'ordine che Noè riceve da Dio stesso: di ogni carne introdurrai nell'arca due di ogni specie per conservarli in vita con te. Le riflessioni appena svolte trovano conferma se si analizza il modo in cui nel testo della Genesi viene descritta l'arca. Non l'abbiamo letto, lo vediamo adesso qui brevemente. In primo luogo, il termine ebraico utilizzato per designare l'arca ricorre una sola altra volta nella scrittura, in Esodo 2:3, dove indica la cesta di papiro nella quale è stato posto il piccolo Mosè. Attraverso questa scelta terminologica si viene a stabilire una prossimità tra la figura di Noè e quella di Mosè. Quest'ultimo, il cui nome, secondo Esodo 2:10, significa tratto dalle acque, guiderà Israele nel passaggio attraverso le acque del Mar Rosso. Il diluvio viene dunque letto nell'ottica teologica della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. È visto come il grande esodo che coinvolge ogni carne, ogni vivente, come se l'umanità dovesse tutta entrare nelle acque, fare un'esperienza che muoia un certo tipo di umanità perché ne venga un altro. Considerando in secondo luogo le istruzioni che Dio impartisce a proposito della costruzione dell'arca, risulta che essa si compone di tre piani: inferiore, medio e superiore. Tali piani corrispondono alle tre parti in cui, secondo la concezione biblica, è formato l'universo: il cielo, la terra e il mondo sotterraneo. Ne risulta che l'arca costituisce una sorta di universo in miniatura. In essa, per così dire, si trova concentrata l'intera realtà creata. Una terza osservazione, in linea con la precedente, porta a vedere nell'arca il contenitore di un microcosmo. Essa, infatti, non accoglie soltanto una parte dei viventi, bensì ogni carne. L'insistenza con cui il testo dice che Noè deve entrare nell'arca con due animali di ogni specie significa che niente è perduto della vita. Strettamente congiunto al decreto di distruggere tutto, vi è l'ordine di introdurre nell'arca tutte le forme di vita. L'arca è ciò che permette di salvare ogni carne quando avviene la distruzione di ogni carne. Sappiamo poi che questa immagine dell'arca si ritrova nei Vangeli con l'immagine della barca. Salire sulla barca con Gesù vuol dire la possibilità di attraversare le acque. Lì è il lago di Genezaret, ma è sempre la simbologia che funziona, la necessità di...
Potrebbe essere anche il battesimo che si entra.
Certo, la prima lettera di Pietro legge il battesimo come una specie di diluvio, ma qui appunto lo dice che è una necessità per tutta l'umanità. Allora tutta l'umanità deve morire e rinascere, tanto vero che noi diciamo che il battesimo rinasce, qualche volta si dava il nome proprio lì, vi dicevo, no? Questa necessità di una trasformazione radicale, e questo è un po' il senso della cosa. Per cui, ricapitolando, il percorso svolto ha fatto emergere l'attualità e la forza di interrogazione della scrittura. Indichiamo tre piste che possono essere fatte oggetto di riflessione. La prima, nella corruzione delle coscienze e nella violenza che ne discende, si radica il peccato che deturpa il mondo e lo conduce alla rovina. Ecco, bisognerebbe proprio essere precisi, essere chiari. Là dove c'è peccato c'è violenza, anche quello che sembra il più raffinato, perché poi sappiamo che la violenza non si fa solo con i muscoli o sparando colpi di cannonate. La violenza può essere psicologica, le notizie false, insomma il ricatto affettivo, tutto quello che volete voi. Quindi dove c'è il peccato, che è chiudersi su se stessi, affermarsi a tutti i costi, c'è violenza. È quanto ripetutamente ricorda Papa Francesco. Si pensi in particolare al capitolo terzo dell'enciclica Laudato Si, se ce l'avete potete leggere quei numeri lì, in cui egli denuncia la logica del dominio tecnocratico che porta a distruggere la natura e a sfruttare le popolazioni, e la logica dell'usa e getta che comanda ogni genere di scarto ambientale e umano. Da parte sua, il Cardinal Martini, rifacendosi in un intervento tenuto nel 91 ai primi capitoli della Genesi, ebbe occasione di notare che quando il diluvio comincia a riversarsi sulla terra, sarà poi il capitolo settimo che vedremo, già da tempo il diluvio dell'iniquità l'ha sommersa. In un altro contesto, sapete che la vigilia di Sant'Ambrogio, il vescovo di Milano fa sempre un discorso in cui parla anche della situazione della città, eccetera. In un altro discorso riprese questo motivo ampliandolo. Adesso io mi sono dimenticato di portarlo, ma lui dice che i diluvi di violenza sono preceduti da diluvi di fango. In tanti modi. Allora poi parte della mentalità che c'è in giro. Io sono arrivato un po' prima, giravo un po', adesso sono tutti matti con dover spendere, cosa mancava solo il Friday, lì del cavolo, il Black Friday. Ma non lo so, c'è qualcosa che non funziona. Vabbè, insomma, comunque questo però è importante, i diluvi di sangue sono preceduti da diluvi di fango. Sempre, ma questo anche ai livelli interpersonali. E continuava, attraverso il racconto biblico Dio ci parla facendoci capire come ancora oggi i diluvi che ci sommergono sono preceduti da diluvi di iniquità, di ingiustizie, di immoralità. Non so se lo dice dopo per cambiare vita, vediamo. Due. Perché si aprono vie di cambiamento, è innanzitutto indispensabile prendere coscienza, qui ancora lui che parla, del male in cui siamo immersi, dell'assurdità di una società il cui Dio è il denaro, la cui legge è il successo, e il cui tempo è scandito dagli orari di apertura delle borse mondiali. Qualcuno, l'unica roba che guarda è quella. Una società che giunge quasi al ridicolo nella sua ricerca affannosa di investimenti virtuali, di transazioni puramente mediatiche, e che pretende di esportare messianicamente questo modo di vedere in tutto il mondo. Di qui la necessità di un cambiamento nello stile di vita fondato sull'adozione di una nuova scala di valori. Questo è un punto che molti dicono, che il Papa anche ha ripreso, eccetera, e che però rimane lettera morta. Il cambiamento anche nello stile di vita. Quali esigenze abbiamo? Come usiamo il tempo? Si viene in casa nostra, uno cosa vede? È importante. Anche impareremo adesso, da questo impareremo, ma non si capisce bene cosa si è imparato. Il rischio è che poi se non cambiamo, come citava in un altro testo ancora Martini, Gesù, quando gli dicono hai visto lì la torre di Siloe che è caduta, su quelli là sono morti, e lui dice: ma credete che loro fossero più peccatori degli altri? Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Dove convertite vuol dire non piegare il collo, ma cambiare stile di vita, cambiare modo di relazione. Questo, allora, in questo senso, anche questo ambiente che si occupa di scala di valori, di accoglienza, di, che fa delle iniziative che si potrebbero anche moltiplicare per riflettere su queste cose qua anche con la gente, è significativo, è un piccolo segno, però è un segno importante, e quindi anche quello dobbiamo tenerlo presente e vedere cosa si può fare, cosa si può fare anche per rinvigorirlo. Dio è all'opera per un rinnovamento profondo del mondo. Si tratta di riconoscere le tracce della sua azione nello spazio della comune vicenda umana, entrando in consonanza con ciò che egli ricerca e desidera. Questo è più difficile per noi, perché vediamo di più le cose che non vanno, però bisognerebbe avere anche occhi per riconoscere quelle realtà che fanno germinare delle novità e metterci in consonanza con quelle e sostenerle. Si tratta conseguentemente di immettersi nei processi aperti dal Signore nella concretezza della storia, promuovendone lo sviluppo. Ecco. E qui poi appunto il male in cui siamo immersi, eccetera, che ricordava che siamo tutti compromessi, che tutti in qualche modo hanno le mani sporche e che poi tutti soffrono, perché anche questo è importante. Martini era a Gerusalemme e diceva: io non me la sento di scegliere per uno o per l'altro. Diceva, ma forse ve l'avevo già ricordato, cambieranno quando gli uni e gli altri sapranno guardare alla sofferenza dell'altro. Io soffro, ma anche l'altro soffre. Io sono ferito, ma anche l'altro è ferito. E non è che si fa distinzione. Però purtroppo, vedete, se si dice una parola a favore, allora addirittura ricordo del Papa che tutti quei decenni che sono passati dal Concilio sono adesso buttati via. Ma cosa stanno dicendo? Sono accecati anche loro. Quindi non è facile, però si può lavorare e ci sono dei dinamismi che si possono far crescere, insomma. Che poi, adesso io non voglio insistere, ma anche su quella questione lì della Terra Santa, chi è senza peccato scagli la prima pietra, a incominciare dalle grandi potenze europee. Perché sapete che l'Inghilterra ha giocato sporco dopo la Prima Guerra Mondiale. Ha fatto promesse agli uni e agli altri. Ma ha fatto un pasticcio. Poi anche con la Francia hanno tirato così i confini. Vabbè. Ma per dire che e poi si fa i belli, si fa i bravi, ma chi è che riconosce questo? La Chiesa l'ha fatto nel suo piccolo, con Papa Giovanni Paolo II, vi ricordate, con il nuovo millennio, ha chiesto scusa, non so se vi ricordate, quel gesto coraggioso che era stato criticato anche all'interno della Chiesa. Ha fatto quel gesto coraggioso.
Fratelli maggiori.
Sì, anche loro, ma non solo a loro, tutto quello che hanno fatto, l'Inquisizione, va bene, fai quello che puoi, ma cerchi di dirlo. Ma chi è che di quelli che fanno? C'è un politico che dice chiedo scusa perché avevo sbagliato? Non so. Anzi, fanno boiate o porcherie e poi dicono ma ho fatto niente, ma come si permettono? Vabbè. Adesso non c'entra niente, ma comunque è per dire che qui abbiamo delle indicazioni significative. Volevi dire qualcosa?
No, non lo sto
sentendo. Ecco, questa è un po' la cosa che... Sono già quasi le 8.
Senti. Tanto per un
meridiano. Sì.
Però Dio ha capito, non che aveva sbagliato, che aveva fatto una scommessa e gli è andata male. No, qui si dice all'inizio, e gli si ritorna da capo. L'ha fatto ancora lo stesso modo, cioè non ha potuto fare niente. Perché, scusa, è prigioniero del discorso del libero arbitrio, l'ha stabilito lui il libero arbitrio.
Certo.
Per cui siamo in un cul-de-sac in cui, perché adesso io arrivo a una visione apocalittica, ma quello che stiamo vedendo oggi, in cui la violenza, uno col crick ti spacca la testa perché tu gli hai detto di spostare la macchina. Cioè, qui siamo la stessa cosa che c'è scritto lì, che hai detto tu.
Ma quello per fotografare la cosa.
Siamo arrivati ancora lì. Allora quando si dice i politici vanno al Parlamento, continuano a parlare, vanno a sicurare, a litigare, ma uno è sempre peggio dell'altro e uno va sempre a fare le cose peggiori più di prima. Ci diciamo, ma cosa aspettiamo allora? Trovarci seduti per terra, che poi è lo giorno per avere qualcosa di grosso scopo. La mia impressione però me la porto dentro da tempo, forse da sempre, che la gente finché non si è rotta la testa non la capisce, non cambia. Tu provi a dire quante cose, adesso anche questa storia delle ragazze qua, del femminicidio, eccetera. Perché lì cambierà qualcosa, ma fanno, finché non cambia dentro l'uomo, ma tu sei partito con la violenza la volta scorsa, ma è ancora la stessa cosa. È sempre il male che gli emerge.
Ma quello per forza, perché ogni generazione deve scegliere, deve sguardare. Quello che qui mette in luce, perché poi vedremo che ci sarà Giacobbe, Esaù e poi Giuseppe, eccetera, c'è un itinerario da fare partendo anche con delle scelte limitate, perché adesso non abbiamo avuto tempo di vedere, ma quando c'è la prima creazione, Dio dà all'uomo e a tutti gli animali le erbe del campo, cioè non mangiano la carne, che è, se vuoi, un'utopia, ma però è segno di un progetto non violento. Però poi di fatto la risposta dell'uomo è quella che è. Allora, quando ha fatto la seconda creazione, eccetera, poi vediamo magari più avanti, lascia con delle limitazioni: non berrete il sangue è la sede della vita, è una maniera per dire, non è che tu adesso ammazzi, però come dire, cerca di mettere un freno alla violenza, ma non può contenerla tutta, mette una diga. Poi c'è la parola, la legge, la Torah, l'insegnamento che deve cercare di cambiare il cuore. E questo però ancora non basta, allora ci vorrà qualcuno, noi diciamo lo Spirito Santo, che dall'interno permette. Quindi voglio dire che ogni persona, ogni comunità, ogni generazione in qualche modo è chiamata a fare un cammino. Perché uno nasce, il bambino
è tutto bene.